E chi sarà mai questo?
Questo avete riconosciuto, no? E questo era il
Ebbè.
padrino. Parla più piano.
Sì, esatto, questo era il padrino, parla più piano, cioè, vabbè.
Però questo non è il padrino quello che ha vinto l'Oscar,
Esatto.
perché il padrino che ha vinto l'Oscar è la seconda, è il padrino 2.
La vendetta.
E il padrino 1 non ha vinto l'Oscar perché non c'erano tutte musiche originali. C'erano
Ecco.
delle musiche che lui aveva già
Eseguito in
eseguito
altre
e quindi non ha
situazioni.
potuto vincere l'Oscar.
Ma di chi parliamo? Lui chi?
Parliamo di Nino Rota. Nino Rota è uno dei più importanti compositori italiani. Noi parlammo tempo fa di Ennio Morricone.
Sì.
Bene, sono due mondi completamente diversi, anche se la differenza anagrafica non è così stratosferica, perché Rota nacque nel 1911 e Morricone nel 1928, quindi 17 anni, è un po' più o meno la stessa generazione. Ma la differenza fra i due compositori è sostanziale, nel senso che Nino Rota, di cui adesso darò anche qualche cenno biografico, non è mai stato un compositore d'avanguardia. Ennio Morricone è stato un compositore d'avanguardia, nel senso che è nato come un compositore d'avanguardia e poi è passato al cinema. Nino Rota è un caso completamente diverso. Anzitutto è stato un enfant prodige, perché lui nacque a Milano nel 1911 e pensate che già nel 1922, quindi aveva 11 anni, compose l'oratorio L'infanzia di San Giovanni Battista e lo eseguì a Milano e l'anno dopo, quindi aveva 12 anni, lo eseguì a Tourcoing in Francia e ottenne un successo strepitoso e addirittura diresse il finale dell'oratorio lui, a 12 anni, era un bambino, è proprio un successo clamoroso. Giovanissimo entrò a studiare al Conservatorio di Milano e poi studiò privatamente a Roma con Alfredo Casella e a Milano aveva studiato invece con Ildebrando Pizzetti e si diplomò in composizione all'Accademia di Santa Cecilia a soli 18 anni. Contemporaneamente fece anche il Liceo Virgilio. Quindi si diplomò anche al Liceo Virgilio. Poi successivamente, dopo essere stato negli Stati Uniti, dove conobbe Aaron Copland, conobbe Samuel Barber, e in Italia prese anche una laurea in lettere. Lui era anche un appassionato di esoterismo, insomma era un personaggio molto, molto interessante. E lui entrò giovanissimo nella musica per il cinema. Teniamo presente che, avendo cominciato la sua carriera musicale così da bambino prodigio, a 22-23 anni già cominciò a scrivere per il cinema e ha una produzione sterminata di, oddio, numericamente sicuramente meno di quella di Ennio Morricone, però comunque notevolissima. E ha collaborato con registi importantissimi quali Luchino Visconti, Zeffirelli, Fellini. Poi ecco, il nome di Nino Rota è molto legato a Fellini, anche perché la cifra compositiva di quel Nino Rota lì era molto affine alle tematiche felliniane, insomma, cioè, quel clima così a volte circense. Fellini è stato un regista molto particolare, anche se proprio devo dire la mia, neanche molto capito dal pubblico italiano, è rimasto sempre un po' un regista di nicchia e aveva questa fantasia particolare, aveva questo mondo onirico in cui i personaggi avevano un rilievo particolare, e la musica di Rota sottolineava perfettamente. Pensate a uno dei film di Fellini che mi piacciono di più, che è Amarcord, anche perché Amarcord è un po' ambientato nella Romagna da cui io provengo, insomma, dove ho vissuto la mia adolescenza. E questa musica che sottolinea questi climi, queste nebbie, questi ricordi, questo mondo così particolare, è esattamente come è esatta la musica di Morricone sui film che lui ha scritto. Anche Ennio non ne ha sbagliato uno, nel senso che se voi prendete un film con la colonna sonora di Morricone e gli togliete quella colonna sonora sostituendola con un'altra, il film cambia completamente. Non voglio dire che diventa brutto, ma comunque insomma non è più la stessa cosa. Quindi lui ha scritto un po' di tutto, ha insegnato fin da giovane in conservatorio, è stato anche direttore del conservatorio di Bari, ha in qualche modo fondato, istituito alcuni conservatori, perché per esempio il conservatorio di Monopoli è stato fondato da Nino Rota come sede staccata di Napoli, di Bari, e così quello di Matera, che è stato istituito da Rota come succursale di quello di Bari. E tant'è che nel Conservatorio di Matera l'auditorium è dedicato a Nino Rota, così come a Monopoli. Devo dire che ci sono alcuni film importanti che abbiamo inserito in questa playlist, e che non sono soltanto quelli di Fellini, proprio per farvi in qualche modo capire come lo stile di Rota si adattasse al carattere della pellicola. E quindi la playlist comincia con Napoli Milionaria, che è una colonna sonora molto bella, ma poi ascolteremo anche Rocco e i suoi fratelli, che è un bellissimo film di Visconti, Il Gattopardo, che è un altro capolavoro, Il Padrino di Coppola. E poi tutta la serie appunto dei film di Fellini, cui, se non mi ricordo male, la scaletta della playlist: abbiamo La Strada, abbiamo Il Circo, i Clowns, abbiamo 8 e mezzo, I Vitelloni, Amarcord. E diciamo che il sodalizio con Fellini probabilmente è stato quello in assoluto più importante di questo nostro compositore. Ed è durato fino alla scomparsa di Nino Rota stesso, perché l'ultimo film che ha musicato Rota, che io non ho messo nella scaletta perché purtroppo ci sarebbe voluto troppo spazio, è Prova d'orchestra. Dopodiché lui morì relativamente giovane, perché lui è dell'11, è morto nel 79, quindi aveva 68 anni. Cioè, per un compositore 68 anni è un'età oggi giovane, in quanto probabilmente nella sua maturità avrebbe scritto chissà quante altre cose. E lui non ha mai abbandonato però la composizione, virgolette, colta, esattamente come ha fatto Morricone. E qui nella nostra playlist potremmo ascoltare l'ouverture del Cappello di Paglia di Firenze, che è forse l'operina più famosa che lui ha scritto, e poi un bellissimo estratto dal concerto per violoncello e orchestra. Chiaramente, se noi mettiamo a confronto il Nino Rota colto, con il Morricone colto, ci rendiamo conto che sono due mondi completamente diversi, perché Nino Rota è comunque un compositore che utilizza uno stile tonale molto classico. L'ouverture del Cappello di Paglia di Firenze sembra Rossini. E il Morricone colto è un compositore d'avanguardia, con un linguaggio anche a volte aspro, duro, ma sono due mondi completamente diversi, nonostante, come vi dicevo prima, che la differenza temporale non sia così evidente. Ma questo sta a testimoniare un po' l'eclettismo della cultura musicale italiana del Novecento. Non ci dobbiamo dimenticare che noi abbiamo avuto contemporaneamente Casella, Malipiero, Pizzetti, Puccini, Mascagni, Maderna, e poi Berio, Bussotti, Morricone, Luigi Nono, cioè personaggi che, a parte vabbè, Puccini e Casella, che sono più antichi, diciamo, a fine Ottocento, ma gli altri sono quasi tutti fra proprio gli ultimi anni dell'Ottocento e i primi anni 30 del Novecento come data di nascita, però le strade che hanno preso e i linguaggi che hanno seguito sono completamente diversi. Se noi teniamo in considerazione il fatto che nel 24 Puccini scriveva la Turandot prima di morire, ma nel 24 Stravinsky aveva scritto la saga della primavera nel 13, no? Vi rendete conto di quanto il Novecento musicale sia stato veramente forse uno dei secoli più ricchi? Quando prima abbiamo, la settimana scorsa abbiamo parlato della musica del Settecento, io vi ho detto, ma sì, se ascoltate Paisiello, Cimarosa e Mozart, più o meno lo stile è quello. La musica del Settecento è quella, insomma, non ci sono delle grandissime differenze fra i diversi compositori. Il Novecento ha un multilinguismo incredibile, quindi voi trovate Stravinsky, contemporaneamente trovate Mascagni, e poi vedete Bartok, e poi avete Cage in America, Samuel Barber, Hindemith in Germania, e poi tutta l'avanguardia, Stockhausen, Boulez, eccetera, eccetera. Quindi un mondo che si è evoluto molto velocemente, come del resto il Novecento è stato un secolo velocissimo, anche per quanto riguarda la tecnologia, la scienza, gli sviluppi nel campo della medicina, un secolo molto, molto rapido. E diciamo che Nino Rota ha avuto la forza di mantenere una sua coerenza stilistica pur vivendo all'interno di un mondo completamente diverso dal suo. Vi ho detto all'inizio che lui in America, quando andò a studiare in America, era compagno di studi di Samuel Barber e di Aaron Copland, quindi anche due mondi linguisticamente completamente diversi, però lui è rimasto Nino Rota. E credo che la sua testimonianza nella musica per il cinema sia importante da un punto di vista del rapporto, come al solito, fra la colonna sonora e l'immagine, un po' quello che ha saputo fare Ennio Morricone. Oggi molto spesso sentiamo delle colonne sonore che non è che sono particolarmente pertinenti con il senso, da un punto di vista semantico, con il senso della pellicola, però insomma. E quindi credo che questa playlist sia interessante, e ho messo soltanto due opere di musica assoluta, ma più che altro per farvi capire come il compositore colto conviva con quello cinematografico. E comunque, se ascoltate appunto il Cappello di Paglia di Firenze e poi sentite, per dire, Napoli Milionaria, vi rendete conto che comunque lo stile è quello, la scrittura è quella, molto sinfonica, molto attenta al contrappunto, insomma, devo dire un compositore molto interessante. E poi i temini di Fellini sono mitici, insomma, la strada, il circo, per esempio, i clown sono...
Non sapevo questa dell'esoterismo, chiamiamolo così, sì, di Nino Rota.
Lui era un
perché in effetti, pensando poi a tutto quello che ha fatto con Fellini, ci sta, perché sta, Fellini, certo, in tutte le sue pellicole c'era
questa, sì, questa, sì, dimensione un po'
questa visione, no? Sì, questa, sì, visione.
Per lui era anche un bibliofilo, un bibliofilo, aveva una biblioteca importante e buona parte della quale dedicata appunto all'esoterismo, di cui lui era un appassionato. Quindi anche qui vi auguriamo un buon ascolto, e che dire?
Diciamo che oggi, vabbè, oggi avete questa fantastica playlist. Io l'ho già ascoltata e devo dire che è assolutamente gradevole, molto molto bella, anche i pezzi cosiddetti classici, no? Colti, non classici. Molto gradevoli. Ieri in sala c'è stato il concerto, che ovviamente ascolterete domenica prossima.
Certo.
perché noi qui su Oltrelago, se c'è una cosa che non ci facciamo mancare, è il non solo del Trevignano Bronx. Grazie ovviamente al maestro Stefano Cucci.
Grazie a voi, buon ascolto e maestro, un saluto da Erevan.
Esatto, perché oltretutto è vero che ieri il concerto, è vero che, ma il maestro in questo momento è già altrove.
Altrove, in un altrove non definito.
In un altrove non definito. Chissà, lo scopriremo? Ma sì, tanto ce lo dirà, la prossima settimana ci racconterà tutto. Grazie maestro, grazie a tutti, buon ascolto.
Thank you.